Sera. Fossa on the Radio. La fanzina radiofonica della Fossa dei Leoni.
Eccoci qua, Fossa dei Leoni, Fossa on the Radio, puntata 21, mi dicono.
Sì, se ci sentono da casa, perché
ci, ci sentono da casa?
Ci sentite?
No, adesso non...
Il solito ce l'ho io.
Alfonso.
Ce l'ho io il colpevole oggi. Così va bene?
No, sì, stai no. Toccando, non devi toccare il filo.
Non devo toccare il filo.
Assolutamente no.
Va bene.
Allora,
Parlo un po'. Sì, va bene.
Vado bene.
Benissimo. Sì. Allora, oggi non ci sarà Toro, ma... Abbiamo una trasmissione particolare questa sera, una trasmissione,
se ci riesce
direi perché, storica.
Se ci riesce storica
perché avremo tre generazioni in trasmissione.
Si può dire di fortitudini anche, si può dire.
Intanto abbiamo la generazione dei giovani, diciamo,
che è qui degnamente rappresentata.
Rappresentata dal fesso.
Come livello di entrata entra come fesso lui nel gioco. Quindi.
Sì, ma non capisco perché mi si accendono, si spengono.
Che cos'hai davanti? Perché un albero di Natale.
Sì.
Non tocchiare.
Non so, però allora inclino un po' lo schermo così. Mi guardo un po' di messaggi.
Intanto qua arriva un messaggio: Macavina ti sdoppi.
Perché stanno arrivando per la trasmissione sua, ha sbagliato numero.
Quindi continua a continuare.
Ciao Tosco, esatto. Ciao Tosco, ciao Michel. Michel, dopo, se sei all'ascolto, dopo ti aspettiamo.
Se no, facciamo però una cosa: facciamo a cambio di studio. Noi trasmettiamo da sopra e loro portano avanti la nostra da qui, visto che fino adesso i messaggi sono i loro. Magari
Tosco
loro
non è ben accetto sulla direttiva.
Ci sono. Ma secondo me anche Michel dopo due lunedì fa.
Si dice si è giocato male le sue carte. Gliele hai rimescolate te male le carte a Michel, diciamo così. Tanto.
No, più che altro, adesso vi ricordo i numeri: 349-869-2424 per SMS e WhatsApp. 051-98-43039 per la diretta. www.radionettuno.it per lo streaming. Prima di iniziare la trasmissione ci sorgeva un dubbio. Vi ricordate la gag dell'anno scorso della cagnetta che si era persa?
Era l'anno scorso.
E come si chiamava la cagnetta? Che a noi ci sorge il dubbio che si chiamasse...
No, non lo diciamo adesso, perché sennò vai ad influenzare gli eventuali ascoltatori intenti a risponderci. Anche secondo me, però non diciamolo. Perché non sta bene.
Se vi ricordate, visto che avete fatto mille gag sulla cagnetta,
qualcuno magari ha una memoria migliore della nostra.
Infatti arriva un messaggio: Buonasera ragazzi, sono due settimane che penso a come sia finita la storia di Erika. Infatti aspettiamo Michelle. Alfonso,
scusami, sarà impossibile che io non tocchi il filo.
Aspettiamo Michelle per sentire come è andata a finire, se è finita o se sta continuando.
Come sia finita.
Caspita, questo è un messaggio lunghissimo.
Ed è per noi?
Sì, sicuramente. Ah, però. Allora, ciao ragazzi, chiaramente ci siamo rimasti male per come è venuta la sconfitta, ma può succedere, però purtroppo anche tra tifosi c'è qualcuno che non vede l'ora che la Fortitudo perda per scatenarsi contro il coach. Oggi addirittura c'è chi diceva che la settimana a Trapani ci ha danneggiato. È chiaro che siamo un po' imballati, ma i frutti si vedranno poi nei playoff. Faccio un appello a tutti i tifosi, stiamo vicini alla squadra, anche nelle difficoltà, come fa sempre tutta la fossa. Se lo meritano perché danno sempre tutto in campo, coach e staff compreso. Amiamoli sempre, loro sono i primi che ci stanno male. Chi non ci sta male sappiamo chi sono. Bortolotti, Corbelli, Selleri, Labanti, eccetera, eccetera. Lasciamo parlare loro male della F che non ce ne frega nulla, ma noi tifosi no. Dobbiamo tifare ancora più forte, Claudio.
Un tema praticamente.
Però cioè, è quasi diciamo perfetto quello che dice.
È una sintesi un po' dei nostri stati d'animo. Andremo a toccare qualche punto in qua e là, perché certe uscite sono state... Come al solito, quando magari qualcuno tende ad esagerare quando le cose vanno bene, però poi quando si perdono certe partite e obiettivamente ci sono delle spiegazioni nella partita che si è persa ieri, è assurdo ritirare fuori sempre gli stessi discorsi triti e ritriti, perché la sconfitta di ieri è sicuramente, lasciatecelo dire, atipica, quantomeno per come è maturata, nel senso di perdere una partita in un modo che probabilmente, anche se siamo fortitudini e quindi le avevamo già viste tutte, questa in questo modo qui forse ancora no.
No, infatti.
Ecco, oltre questo finale qua, poi c'è da dire che la partita è stata una partita combattuta, voglio dire, è andata male per il risultato. E poi l'altra stranezza è che siamo riusciti a prendere 82 dei 91 punti da tre giocatori, e sono Cortese che ne ha messi dentro 37, e Bowers mi sembra 30. Quello 30, quello che era a Treviso, e Rodrick
16, giusto? 17,
15, 16, 15, qualcosa del genere, che era l'uccelletto di Agropoli, se esatto. Ve lo ricordate. Uccelletto, testa calda, con Agropoli noi perdemmo una partita, la seconda. Sì, ecco.
Me la ricordo molto bene.
Te la ricordi benissimo. Reich comunque si fece espellere nella prima. Cioè, sapevamo che era una testa calda e qui per fortuna Bologna andò fuori partita. Ieri ci si è messo da solo perché, se non erro, ha avuto quinto o sesto fallo, quindi a un certo punto è andato fuori. Comunque abbiamo preso 82 dei 91 punti da tre giocatori, che anche questa è una cosa strana, hai capito? E poi dopo possiamo andare a vedere altre chiavi di lettura se avremo tempo di approfondire determinati argomenti, perché io me le sono segnate certe sparate, come dice l'ascoltatore, ripetute, le cose che saltano fuori, ecco.
Assolutamente. Intanto iniziamo ufficialmente la trasmissione dicendo che è due settimane che non siamo in radio e abbiamo da parlare a Alfonso.
Sì, è un macello, quello sai.
E abbiamo da parlare anche di questa bellissima Final Four di Coppa Italia che giustamente la Virtus ha vinto, perché tanto vincerà tutto, anche l'Eurolega.
Noi lo diciamo, no? Siamo degli ossoliani da quest'estate, lui da luglio ha questa profezia, quando i nostri giocatori andavano sui bordi piscina a dire ma l'anno prossimo andiamo su, lui iniziò a elaborare a teorie, guarda che la Virtus salirà, ed era luglio 2016, quindi rimaniamo ossoliani. Sì, la Virtus non ha fatto altro che proseguire questo percorso che addirittura le dà un lustro, l'abbiamo visto, no? Hanno vinto una specie di Eurolega di Serie B o delle suore, viene da dire, e però le dà qualcosa che fa sognare la tifoseria, fa sognare la nuova proprietà, fa parlare Baraldi, perché adesso c'hanno in tasca quella wild card da vincitori della Coppa di Lega 2 che aveva mosso quel Buridone, lo sappiamo, 10 giorni fa. Bucci dice guarda, io devo andare a Barcellona, incontravi con Bertomeu, mister Eurolega. Zanetti dice sì, io caccio il capitale, noi abbiamo un progetto che sarà passerà sicuramente per la promozione, ma prevederà nel caso anche l'Eurolega, no? Allora dici, da fortitudino tiri un sospiro di sollievo, dici a luglio ci siamo messi noi su una cresta dell'onda e non ci sappiamo stare, a marzo se ne escono in truppa Bucci, Zanetti e compagnia andante, e con la vittoria clamorosa ottenuta in una cornice di pubblico stupenda, in un quasi illuminata Unipol Arena, si strappano questa wild card eccezionale per la prima volta per andare in Europa. Ora lo sappiamo, se Petrucci ripeterà ragazzi state calmi, cioè dobbiamo vedere prima noi fare, però obiettivamente sono loro adesso quelli che hanno una programmazione così in parallelo, promozione ed Europa. Quindi noi da fortitudini ce ne torniamo nel nostro cantoncino, nel nostro quartiere, tu sei della Bolognina, io da Sol, e torniamo a preoccuparci del campionato di Serie A2, perché i sogni di gloria
sono finiti, sì, ma erano già finiti al primo
è
di
vero,
ottobre.
Ma sai, adesso ti mettono nero su bianco, cioè adesso c'è lo nero del caffè, che poi non si capisce se è più lui o se è più Baraldi, cioè
perché Baraldi è un suo uomo, diciamo.
Però sembra che abbia più fotta di quello, non si capisce, cioè vabbè, andremo, a parte che quei due lì avevano già provato col Bologna, se non erro, giusto, chissà.
No, Baraldi sì, ma Zanetti poi a un certo punto ha detto
sì, però
non gioco più, me ne vado.
Sì, hanno fatto l'uscita, hanno fatto che Baraldi ha detto guardi Zanetti le apro a porta e usciamo entrambi. Quindi vabbè, comunque se qualche ascoltatore è interessato alla tematica sappia che noi ci scherziamo su questa Virtus in Europa.
Adesso andiamo in pubblicità, ci risentiamo fra un paio di minuti, state lì.
Per una colazione, un pranzo, un aperitivo, vieni a trovarci al Mama Caffè, in via Calori 5/C. Siamo affacciati al Paladozza e dissetiamo fortitudini, da sempre. Non ti puoi sbagliare.
Problemi con le noiosissime pratiche edilizie? Lo studio Geometra Rita Fantoni offre consulenza tecnica, perizie, progettazione e ristrutturazioni pratiche catastali. Dal 2003, competenza e cortesia al tuo servizio. Per info e appuntamenti chiama 339 34 52 899 o invia un'email a rita.fantoni@libero.it. Stop and Go, autofficina meccanica ed elettrauto. Luca e Claudio vi aspettano per assistenza e riparazione della vostra auto. Vendita d'assistenza pneumatici nuovi o ricostruiti delle migliori marche. Ci trovate a Medicina, nella nuova zona industriale, in via Francesco Saverio Fabbri 137. Per appuntamenti 051 85 08 45.
EV Show, la prima kermesse nazionale sulla mobilità sostenibile. Dal 21 al 24 ottobre all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Main sponsor Consorzio Innova.
Trattoria Il Biasanot, il luogo dove gustare gli antichi sapori della cucina tipica bolognese, con sfoglia tirata al mattarello, come vuole la tradizione. Ci trovate in via Piella 16, nel pieno centro di Bologna, accanto alla finestrella, sul canale Reno. Telefono 051 23 06 44. Si consiglia la prenotazione.
Uè, hai detto 500?
Ma sono 1500 per 500, eh?
Dai, sono 1500, 500.
Noi di Esselunga abbiamo i numeri e per festeggiare i nostri 60 anni ti regaliamo un concorso straordinario. Fino al 26 marzo ogni 30 euro di spesa o 50 punti fragola ricevi un codice WOW per partecipare all'estrazione di 1500 Fiat 500. In più puoi vincere subito alla cassa uno degli oltre 300.000 premi in palio. Solo con carte fidati. Regolamento nei negozi e su esselunga.it.
Radio Nettuno.
Bene, rieccoci qua a Fossa dei Leoni, Fossa on the Radio. Vi ricordo i numeri 349-869-2424 per sms e whatsapp, 051-98-43-039 per la diretta, www.radionettuno.it per lo streaming.
Siamo in collegamento telefonico con Luca Corsolini, attualmente giornalista Eurosport, già giornalista Sky, che è stato moderatore di un convegno molto particolare che c'è stato sabato 4 marzo in mattinata in quel dell'Unipol Arena, che aveva per oggetto un'iniziativa che era Meglio Dentro Che Fuori, il nome della giornata, e comunque è stata una giornata parecchio importante, con dei personaggi molto importanti per la pallacanestro: il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, il presidente della Lega Nazionale di A2 di Serie B, l'LNP in sostanza, Pietro Basciano, e appunto come moderatore della giornata la persona che attualmente è in contatto con noi. Ci sei, Luca? Ci senti?
Sì, sì, ci sono. Buonasera.
Ciao Luca. Ciao,
per
ciao.
La voce da quasi da pornostar, ma è una raucedine di stagione.
Anche qua c'è uno con la voce da pornostar.
La nostra invece è da professione, perché essendo lunedì sai che per noi la domenica è un giorno in cui la voce va spesa per la fortitudo.
Se poi dovete spendere anche per i supplementari, è ancora più difficile.
E si è allungato il lavoro ieri, esattamente, senza troppo neanche dolcezza alla fine. E torniamo a noi, intanto come ti sei approcciato a un'iniziativa del genere, perché è la prima volta che in Italia viene organizzato un dibattito del genere, se avevi delle aspettative, quali erano le aspettative e come hai vissuto la giornata e anche quelli che sono i punti, perché si è parlato di tante cose, tanti problemi della pallacanestro quel giorno.
Allora, se posso spendere un minuto.
Puoi spendere il tempo che vuoi, Luca.
Mi chiama Claudio Sabatini e mi dice: voglio fare un incontro che si intitoli Meglio Dentro Che Fuori, unendo i tifosi di tutta Italia. Chiedo la collaborazione dei tifosi di Bologna, primariamente della Fossa, chiedo che intervengano Petrucci e Basciano, mi fai da moderatore. Richiesta per me facilmente esaudibile, perché ho una buona sintonia con Sabatini, e mi sembrava poi questa un'occasione particolare, non clamorosamente particolare, ma particolare perché l'evento permetteva, svolgendosi a Bologna e svolgendosi dichiaratamente in un ambito che non fosse quello di Lega 1, di riunire attorno al tavolo potenzialmente tante tifoserie diverse, comprese quelle di A1 non coinvolte direttamente nell'evento. Io non avevo, devo dire la verità, particolari aspettative, perché ho un mio giudizio di fondo sul basket italiano che in questo momento qui, quando può farsi del male, lo fa volentieri, però avevo e ho molta più fiducia nel popolo del basket che non nelle istituzioni, nei dirigenti del basket. Devo dire che però nell'occasione i dirigenti del basket sono stati capaci di ascoltare e il popolo del basket è stato capace di dichiarare i propri valori, le proprie passioni, anche le proprie disponibilità. E poi alla fine quello che mi è piaciuto è che nel documento finale, che si chiama la Carta di Bologna, per la prima volta è stato detto che i tifosi meritano di essere ascoltati, non solo e non soltanto perché tifosi, ma perché sono il primo sponsor dello sport in Italia, non solo del basket ovviamente, ma del basket in particolare, perché i tifosi comprano gli abbonamenti, comprano i biglietti, comprano gli abbonamenti alle TV satellitari, comprano il basket in tutte le occasioni possibili, non solo nei negozi di articoli sportivi, e quindi capovolgere la logica in base alla quale il basket è di chi lo gioca e pensare invece che il basket è di chi lo guarda e di chi lo tiene in vita, mi è sembrato una sintesi efficace dell'incontro. Da lì si deve partire, non facendo le barricate, giocando di squadra, gli uni con gli altri, mai gli uni contro gli altri, però questo è il senso della giornata. E il senso della giornata rispetto alla vigilia si è realizzato con la stesura di quel documento di cui parlavo, che come ogni documento sarà tanto più utile quanto più sarà utilizzato. Se invece diventerà lettera morta, io ci resterò male, come ci sono già rimasto altre volte per avvenimenti del basket.
Ti possiamo invece anticipare che già un altro passo è stato fatto venerdì scorso e dopo ne parleremo in trasmissione, quindi ci si è già mossi, almeno per quanto riguarda l'LNP, diciamo, la Lega 2.
Certo,
quindi
certo.
La direzione tracciata è quella giusta.
Anche per dare qualche elemento di immediata comprensione e fruibilità del documento ai vostri ascoltatori, nell'incontro è stato chiesto da parte dei tifosi e la federazione e le leghe hanno, se non altro, ascoltato la richiesta, che la stessa federazione e le leghe si dotino di un indirizzo email tale che i tifosi possano segnalare dei problemi che li riguardano. Non vuol dire necessariamente che ci sarà un dialogo aperto, ma almeno adesso si può applicare la logica del bussate e magari vi sarà aperto. Prima non era neanche possibile bussare perché non si sapeva a chi indirizzare una segnalazione.
Cioè, si è creato un canale di comunicazione serio, perché sarà un canale diretto, non un canale aperto ma un canale privato, e in cui le tematiche che si possono trattare sono tematiche prettamente riguardanti il tifo, la trasferta, problematiche.
Io ti dico la verità, non sono, scusami dell'introduzione, non sono riguardanti il tifo, sono riguardanti il basket.
Il tifo relativamente alla pallacanestro, certo.
Continuiamo a restringere il campo, invece che allargarlo, non andiamo troppo in là. Invece bisogna prendere atto del fatto che se il basket esiste ed è resistito in questi anni in cui per dichiarazione dello stesso basket la dirigenza non era di massimo livello, se il basket in Italia è resistito per merito dei tifosi, non dei giocatori, non dei giocatori stranieri, non degli allenatori, non dei dirigenti, dei tifosi. I tifosi hanno tenuto in piedi il basket, quindi secondo me minimo è dovuto un ascolto a loro.
Guarda, per magari far rendere conto un po' meglio alla gente che a casa, perché chi ci sta ascoltando magari penserà si sono parlati di cose, concetti astratti, ci saranno punti di incontro difficili da trovare. In realtà si sono esaminate problematiche quali la libertà di trasferta e pare essersi messa in moto anche sotto questo punto di vista una macchina che potrebbe risultare quantomeno efficace, perché abbiamo portato noi sicuramente in primis come Fossa dei Leoni, abbiamo avuto 5 trasferte vietate nell'ultimo anno, ma altri hanno portato casi simili, e quindi con la presidenza della FIP si è ragionato anche su proprio il discorso di evitare questa piega o piaga che ha preso il Viminale a Roma in divieti che comunque si sono dimostrati aggirabili, quindi si è andati abbastanza avanti.
I divieti non sono dati dal Viminale, sono applicati su scala locale dalle questure, e nell'incontro è stato detto apposta che le questure, per poter risolvere il problema, che per loro è di difficile gestione perché non conoscono la gente del calcio, del basket, mentre conoscono la gente del calcio, si è stato detto di affrontare i temi non con le vigilie strette con cui sono stati affrontati finora nella gran parte dei casi, ma con vigilie molto più ampie. Quindi se c'è una partita, tra virgolette, a rischio per il 28 di marzo, ne dobbiamo parlare oggi, non ne dobbiamo parlare il 25 di marzo, e non solo e non soltanto perché comunque il calendario è noto, ma perché chi gestisce l'ordine pubblico è incontestabilmente titolato a gestire l'ordine pubblico. Quindi se l'ordine pubblico diventa un problema, noi diventiamo parte del problema. Dopo però è stato anche detto, attenzione che ad avallare certi provvedimenti, o a non cercare il dialogo tra le parti, a non rilanciare quando una parte, segnatamente la questura, chiude la porta, si corre un doppio errore. Nel basket non ci sono i biglietti nominativi come ci sono nel calcio, quindi vietare le trasferte configura il rapimento di una persona quando in trasferta va, o configura la ridotta libertà di movimento di un cittadino che incidentalmente è tifoso di basket, ma non può essere un tifoso di, non può essere un cittadino di serie B perché gli piace il basket. Perché allora allo stesso modo cosa facciamo? Sui film vietati ai minori di 18 anni non facciamo entrare la gente?
È un vestito purtroppo che noi fortitudini dalla primavera dell'anno scorso abbiamo iniziato, sai come quando hai una maglietta che ha un cattivo odore e non capisci da dove viene ma te la metti e lo produce? Noi ci siamo sentiti un po' così nell'ultimo anno, perché 5 divieti non li hanno avuti nemmeno, non per fare il paragone, ma tifoserie ben più note di calcio,
dico, ad esempio. Il problema però è proprio questo: se noi continuiamo a personalizzare i problemi non andiamo più avanti, perché la personalizzazione vuol dire che dall'altra parte ci può essere la stessa personalizzazione. Allora, perché la Fortitudo ha più provvedimenti restrittivi? Perché la visibilità che ha la Fortitudo, soprattutto che hanno i tifosi della Fortitudo, è superiore a quella di altri. Quindi se noi non spersonalizziamo la questione e non rendiamo la questione affrontabile neutralmente, non riusciamo ad andare avanti. Questo è il succo dell'incontro. Dobbiamo parlare di basket, non di tifoserie singole. Perché sennò, se continuiamo a parlare di tifoserie singole, il questore di Forlì, nel caso specifico, appena arrivato in città, assume il nuovo incarico, ha 18.000 campanelli di allarme che gli suonano e dice: sono appena arrivato, rischio una brutta figura per colpa del basket? No, vieto la trasferta. Chi gli dice qualche cosa contrario? I tifosi della Fortitudo e poco altro. Se il questore di Milano vieta la trasferta ai tifosi dell'Atalanta per andare a San Siro a vedere la loro squadra che perde 7-1 con l'Inter, scoppia il finimondo. Noi dobbiamo sapere chi siamo. Se noi siamo solo il basket, non possiamo pensare di essere addirittura il basket.
Sì,
quindi secondo me dobbiamo spersonalizzare le cose, che non vuol dire non rimanerci male per il fatto che la Fortitudo è oggetto di più provvedimenti restrittivi di altri, ma bisogna avere la forza di capire perché più provvedimenti restrittivi toccano la Fortitudo. Perché la Fortitudo si muove di più, non la Fortitudo squadra, la Fortitudo rappresentata dai suoi tifosi.
È ovviamente
muovendosi,
una...
è evidente che creano una notizia.
E per quella che è la tua esperienza, anche se immagino che non avrai partecipato a molte giornate simili, hai visto i vertici sensibili, parlo della Federazione della Lega, sensibili rispetto anche a quello che hanno potuto dire, perché è stato un incontro di un'ora e mezza, si è parlato di tanto, erano comunque presenti 5 tifoserie, qualcuna di Serie A, qualcuna di Serie A.
Non è neanche una questione di numeri, erano presenti delle persone,
sì,
e incidentalmente dei tifosi. Se continuiamo poi a separare i ruoli non andiamo da nessuna parte.
Sì, comunque era un'assemblea molto partecipata, allora
no,
diciamo,
no,
perché
no,
la sala
aspetta, io ti dico che non sono dire c'erano i tifosi di 5 squadre, c'erano i tifosi del campionato, punto, perché se c'erano 5 tifoserie presenti, gli assenti vuol dire che implicitamente avevano delegato la loro presenza ad altri. Questo ti sto dicendo.
Sì, 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 sì.
Quindi, di nuovo, e perdona se sono un po' torrenziale nell'esposizione, spero di non essere maleducato.
No, perché così si capisce meglio se dici, se racconti con... Se racconti
a un evento dove mi tirano per la giacca che devo rientrare dentro una sala, il presidente della FIP e il presidente di LNP hanno capito in quell'incontro lì di non essere di fronte ai tifosi, perché sennò vuol dire che entra sempre in gioco la logica dei ruoli. In base alla logica dei ruoli, il presidente non deve parlare con un tifoso, il presidente della FIP, perché il tifoso non è un tesserato. Se però parliamo di logica personale, il presidente del basket gestisce un movimento che sta in piedi grazie ai tifosi. Quindi vuol dire che parliamo tra persone che incidentalmente sono presidenti di Federazione Lega e persone che per scelta sono tifose. Ma noi dobbiamo essere capaci di tenere questo come binario per il nostro viaggio, di parlare tra persone. Se noi ci nascondiamo dietro un ruolo, non c'è nessuno sviluppo di dialogo.
Va bene, questo è il messaggio che tu lanci al termine di quello che è stato l'incontro di quel sabato 4. Ti dico già che comunque venerdì abbiamo avuto occasione di sentire il presidente di LNP proprio per quello che era l'indirizzo email che tu andavi raccontando all'inizio della telefonata, certo, e si sta mettendo in piedi, abbiamo un attimo definito i contorni, i tecnicismi della faccenda, quindi da quel punto di vista per quanto riguarda l'LNP stiamo partendo con l'attivazione di questo canale.
Guarda, il 4 di marzo è un'altra canzone, però nella riunione di sabato,
sì,
si è ascoltato Lucio Dalla quando dice l'anno che sta arrivando tra un anno passerà, noi ci stiamo preparando e questa è la novità. Se noi continuiamo a rinviare i problemi o ad affrontarli nel modo vecchio, perché anche questo è un errore, non arriviamo da nessuna parte. La sintesi del 4 di marzo è, ci perdoni Lucio Dalla, non è ancora adesso che gioco a carte, bevo vino per la gente del porto, impiamo Gesù Bambino, è l'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Noi ci stiamo preparando, questa è la novità.
E questo è il finale, direi, del tuo intervento e speriamo di poter andare avanti con l'energia e nella direzione giusta di quella giornata. Ti ringraziamo tanto per il tuo contributo, ti lasciamo al tuo lavoro visto che sei impegnato e ci risentiremo in futuro.
Grazie a voi della pazienza e della cortesia, buona serata a voi e a tutti i tifosi in ascolto.
Grazie
e anche a
te,
quelli che
Luca
non ascoltano, che si fanno raccontare la trasmissione.
Assolutamente.
Sarà comunque ascoltabile in podcast da domani mattina, ecco, quindi
perfetto.
Va bene, ciao Luca, grazie per il tuo contributo.
Associa che intanto dobbiamo andare in pubblicità, prima di andare in pubblicità vi diciamo soltanto una cosa, Michel è qua.
Autosebe, da 35 anni concessionaria Fiat, Fiat Professional e Abarth. Da noi trovi la nuova Fiat 124 Spider in tutti gli allestimenti possibili. Autosebe offre finanziamenti a tasso zero su tutta la gamma, nuovo ed usato. Autosebe è in via provinciale 284 a Crespellano. Telefono 051 96 43 59. Cortesia, professionalità e disponibilità al vostro servizio. A Bologna Fiere, dal 31 marzo al 2 aprile c'è Mondo Creativo, la manifestazione dedicata alla creatività per tutti gli amanti dell'hobbistica e del fai da te. Acquista subito il tuo biglietto su radiointernationalstore.it. Ti abbiamo riservato un super sconto, 6 euro invece di 10. Digita radiointernationalstore.it.
Ad Anzola Emilia, da oltre 40 anni, Trattoria La Bassa. A conduzione familiare e con cucina tradizionale, alla Trattoria alla Bassa, puoi gustare i piatti tipici bolognesi. È gradita la prenotazione allo 051 73 31 50. Trattoria alla Bassa, in via Don Minzoni 6, Anzola Emilia. Chiusa la domenica. Ma la più giusta?
Sei vittima di un incidente stradale, un infortunio, di errore medico o di responsabilità di terzi? Rivolgiti a Studio Alice Infortunistica Stradale. Contro lo strapotere delle assicurazioni, Studio Alice Infortunistica Stradale. Oltre 30 anni di esperienza. Anticipo spese mediche di carrozzeria.
Gelateria Caponord. Da oltre 35 anni il gelato in via Murri a Bologna. Per chi sa riconoscere la bontà, la tradizione, oltre le mode, con il cuore, con la passione. F nel cuore.
Per la tua pubblicità a Bologna e provincia, 800-995-905.
Radio Nettuno.
Bene, rieccoci qua a Fossa del Leone, Fossa Andrea. È stato un cambio alla regia, è arrivato
doppio
Michele.
doppio regista. Olè, olè. Siamo meglio del Barcellona qui. Vai con la remontata.
Allora Michel, come andiamo?
No, vi faccio una battuta sola, dato che leggo che sono arrivati dei messaggi, sì. Allora vi saluto e la cosa si è rapacificata per tranquillizzare tutte a casa. Ieri eravamo anche a Palazzo insieme a vedere la partita, quindi insomma...
Perché lei comunque lavora lì? O anche
no, eravamo per piacere.
Siete distesi adesso?
Siamo distesi, abbiamo risolto quel sei un brutto puntini di due settimane fa. C'è stato un attimo di misunderstanding e poi abbiamo risolto tutto. Abbiamo risolto tutto, sì, no, tutto a posto.
Ottimo, ottimo.
Bene, così adesso gli ascoltatori sono tranquilli, tranquillizzati.
Grazie, Michel.
Tu sei tranquillo.
Capita poi soprattutto a frequentare gentaccia come noi, capita, Michel.
Ciao,
Michel. Alfonso, il filo è sempre quello.
Colpa mia.
Intanto, Fesso, come l'hai sentito tuo padre?
Io? Stava mangiando probabilmente, quindi era...
Ma no, stava parlando che doveva andare in una riunione. Ma perché?
No, veniva da una riunione, secondo me ne ha approfittato per mangiare qualcosa nel frattempo.
In quel momento, ma credo che lo stessero per riportare dentro alla riunione, probabilmente si è avvicinato
a... Era una riunione mangerecce, diciamo.
Ah, ok.
Italia Sports Award, quindi...
Italia è la riunione che preferisce, quella mangiareccia.
Sì, chiaro.
Data peggio quel sabato alle 10:30 che c'era solo acqua e caffè, se non mi ricordo male.
Esatto.
Me l'ha detto.
Allora, lasciamo perdere le cose assurde che si leggono e pensiamo a Imola. Noi da Lecco vorremmo venire al Paladozza, ma è impossibile prendere i biglietti. Abbiamo chiamato anche la società, ma nulla. Idee? Da Lecco, F nel cuore. Allora, la partita con Imola sicuramente sarà una partita molto importante, anche vista la sconfitta di ieri. E come immaginerai, da Imola verranno in parecchi, anche perché Imola e Bologna sono 30 km.
Quindi il settore là
sarà pieno di imolesi, che sono anche nostri amici, tra l'altro. E quindi è normale magari che non ci siano molti biglietti a disposizione.
I consigli sul da farsi, se hai già seguito tutte le strade che ti abbiamo già consigliato, è aspettare... Nel caso si liberi qualcosa, ma
già ieri avevano chiuso le biglietterie.
Volevo dare la notizia perché anche ieri la biglietteria non sono state aperte. C'era Fortitudo, gioca con Ferrara, un derby di marzo.
C'era l'evento nell'evento.
C'era ovviamente l'evento nell'evento, la presenza di Gianluca Basile, però sold out, palazzo pieno, lascia stare. Cioè, direi un bel segnale comunque per la pallacanestro, ecco. Non una Ferrara sotto in classifica, cioè poi c'era ovviamente il traino del Baso.
Assolutamente, mi dispiace ma non saprei cosa consigliarti. Comunque prova a seguire il sito della Fortitudo, magari...
Che sai, se in società gli hanno già detto così.
Ma magari oggi è lunedì, fra 2 o 3 giorni sapranno qualcosa di più, magari saranno più informati se ci sono o non ci sono biglietti. Boh, prova così. Allora, avete notato che in Virtus non parlano più di Bando e Paladozza, come tutti gli anni lanciano il sasso e poi rimangono nel loro loculo. anche perché per la loro Eurolega serve tanto spazio, Claudio.
In realtà loro erano partiti, poi avendo vinto, non è una vaccata questa cosa qui, gli si è aperto il sogno dell'Eurolega, hanno biforcato anche la faccenda, perché si ragionavano di un uso doppio Palladozza e Casalecchio da giocare là alcune partite, qua altre.
Ma sì, ma
come dice, no, ma ne sentiremo parlare da qui all'ultima partita di campionato o di playoff di questa faccenda del palazzo. E l'abbiamo già detto la puntata scorsa, cioè due settimane fa, e forse anche quella precedente, sarà un discorso che tornerà molto di moda, anche perché dentro ci sarà tra poco un comune di Bologna che avrà in mano un qualcosa da assegnare, e obiettivamente non gli è andata molto bene con gli ultimi bandi che ha proposto riguardo il Palladozza, il Palazzo dello Sport. Si sente girare già che avrebbe bisogno di interventi, di cifre. Noi abbiamo ancora le bruciature al culo, sentendo, cioè ricordandoci di quello che fu il bando e tutta la modifica al palazzo, cosa costò alla Fortitudo quella faccenda, ce lo ricordiamo, no? È stato il fantasma di almeno un quinquennio di ogni fortitudino, e quindi lasciamo pure che sia il comune a andarsela a gestire. Ed auguriamoci che certe dichiarazioni che si sono sentite in giro siano frutto di dell'ebbrezza del momento, esatto, da parte, dico, di gente che magari ha a che fare col mondo della Fortitudo, riguardo al punto dove si potrebbero andare a disputare le partite della Fortitudo per un eventuale playoff.
Dopo ce lo chiedono, intanto leggiamo anche questo. A me sembra che il cane si chiamasse Camilla. Te cazzo annuisci?
Prima abbiamo detto si chiamava Erika. Te, ah sì, Erika, adesso Camilla. Ah sì, Camilla.
No, la cagnetta.
No,
Camilla,
non mi ricordo Camilla. No, non era Camilla. Camilla era la figlia di Toro. Cioè, vabbè, ma credo che dopo, se fosse stata il nome della figlia di Toro, ce lo ricorderemo.
Subito giunto all'orecchio, non è così.
Ma credo che dopo due settimane il tema principale dovrebbe essere la situazione Erika, di cui prima Michelle ci ha detto.
Con una pillolina.
Un comunicato brevissimo, due righe, un'ansa, che si sono ora pacificate. Adesso aspetteremo, non so, un paio di settimane, poi chiameremo Erika in trasmissione per dirci se è veramente così.
Dai, allora, fidiamoci di Michelle, su.
Ma non l'ho visto un po' teso, Michelle.
No,
secondo
invece
me...
guarda, ha fatto tutto, ha fatto le prove, aveva quelle due righe stampate da dire, si capiva che era un discorso preparato per calmare.
Secondo me gli ha dato una frustata nel discorso.
Diciamo che sono passate due settimane dall'ultima volta che abbiamo visto Michelle, quindi qualcosa è successo. Però sicuro, adesso c'è.
Io andavo a vedere la partita assieme.
Sì, questo l'ha detto lui, è questo che ha potuto dire, evidentemente.
A proposito, voi cosa ne pensate di un eventuale playoff scritto così bellissimo, bellissimo,
fa vedere. Sì,
bellissimo, con la Virtus, con tutte le partite all'Unipol Arena? Posso capire l'incasso per la società, ma il Palladozza al derby avrebbe un altro fascino, non vi pare, Claudio? Beh, ovviamente il fascino. Leo Vicari che fa avanti e indietro.
Vabbè, il regista.
Ovviamente
non può
il fascino, cioè, non è un mistero che sarebbe. Cazzo ridi te?
Lui entra come fesso barra voci, voci al contorno.
Cos'è
una mina? Cos'è quella?
Una mina di carro?
Sì, piccolina però. È una chiavetta USB alla liquirizia. Che figata, le sa tutte, le ha tutte le...
No, comunque sì, il fascino, vabbè, si sa quale sarebbe, ma ragazzi, cioè, non vi... Io non voglio dire non vi preoccupate, perché bisogna sempre preoccuparsi, prima o poi qualcuno che ce lo vuole mettere in quel posto si trova sempre, però cioè, sono tutte...
Ieri ci ha pensato Molinaro, no? Come
esatto,
si chiamava?
Esatto, Molinaro. Però cioè, andiamoci con calma, cioè, le sparate le conosciamo, specialmente di quelli di là. Ma poi adesso sono messi anche questi di qua a fare le sparate ad minchia, come dire...
Lui, il professore.
Il professore, cioè, stiamo sereni e poi... Che poi andiamo a leggere poi alla fine cosa succede.
Anche perché, cioè, fantasticare di un incrocio con la Virtus a un eventuale playoffs è un macello. Perché se non è l'ultimo turno, quello che decide quella che va su...
Poco ci manca.
Ho capito, ma sappiamo già che nessuna delle due andrà su, perché Napoli insegna che una sfida, poi un bagno di sangue non in finale... ti porta in finale non con le pile scariche, senza pile, cioè dopo devi andare ad energie a pale eoliche, dopo devi andare, capito? Detto così. E quindi non ci auguriamo sicuramente per noi di incontrarli, cioè se li becchiamo in finale e poi quel che sarà sarà.
Devo mettere le manette, Alfonso, dietro.
È qui davanti, è una tentazione, è quasi impossibile da toccare questo maledetto filo.
Va bene, dai. Allora, mi sono spiegato male, purtroppo online non li vedo in nessun modo, né tantomeno al telefono. Probabilmente no, perché devono ancora metterli. A parte che online mi sembra che non li vendano quest'anno i biglietti.
Secondo me quest'anno no, ma nemmeno le ultime dell'anno scorso già erano online. Cioè avevano cominciato, ma è stata una cosa che non credo. Però per queste cose, ragazzi, la biglietteria della società e contatti, fate riferimento su di loro. Cioè,
al massimo, cioè, vi do questo consiglio: se chiamate in società e vi dicono sì, da domani li mettiamo in vendita, chiamate qualcuno che conoscete qua a Bologna e ve li fate andare a prendere.
E muovete lui, sì.
Se, se non fanno la vendita online, che non, mi sembra che non la facciano quest'anno, perché sento delle gran polemiche su Amici della Fossa per questa cosa. Però vabbè. Allora, ciao ragazzi, mi potete dire chi marcava l'autore dell'ultimo canestro? Che figuraccia con Basile, firmato Matteo.
Parlare di marcatura,
nessuno
lo marcava. Viene da dire che è difficile anche ipotizzare.
È stato quello il problema.
Una marcatura, diciamo che se vogliamo valutare degli accoppiamenti in quella scampagnata di 4 secondi maledetta, l'uomo che doveva in teoria occuparsi del tagliante Molinaro doveva essere Justin, che però rallenta la corsa all'altezza della lunetta e diciamo si imbambola in quell'istante a guardare un tiro che in teoria uscendo avrebbe dovuto portare al secondo supplementare.
Prego, Leo Vincenzi.
Quello che manda a gambe all'aria tutte le teorie sull'ultimo tiro, d'accordo, uno doveva fare il tagliafuori, uno doveva seguire così. È lui che tira troppo presto.
A 6 secondi dalla fine.
Ci abbiamo ragionato prima. Non tocco, legatemi, ammanettatemi.
Cioè, può fare almeno 2 o 3 passi in più. Può fare.
Sì, però a Martino, che conosciamo perché era uno dei ragazzi che in passato abbiamo pensato ti stai un quaglion, perché in 4 secondi fai anche la metà campo e vai sotto mano. In realtà Mancinelli aveva già recuperato, quindi lui avrebbe difeso se Mastellari avesse continuato in palleggio. Leo gli stava chiudendo il tiro e magari l'avrebbe accompagnato scivolando, ma il mancio era tra Mastellari e il canestro, proprio su quella direzione. Quindi è
lui
stato
ha preferito tirare 5-6 metri indietro da libero,
anticipando piuttosto che andare a trovare comunque un uomo che lo marcava là sotto. Lì, sai, e anche il caso vuole che il tiro arrivi tabella ferro pulita e che in quel momento passi il Molinaro della situazione, che attenzione, fin lì aveva fatto un punto, quindi Molinaro che è il quarto miglior marcatore di Ferrari, chiude a 3, poi c'è Moreno a 5 e Mastellari che è l'altro che segna, che fa quel tiro lì, che si prende quella responsabilità, fin lì aveva fatto un punto, 1-2 dalla lunetta, quindi con 82 punti decisi da altri, l'ultima azione te l'hanno decisa 2 carnea, dice Martino, che tira a 4 e fa per Ferrara l'unica scelta alla fine che può portare a un canestro, perché se no il mancio chiude, se no Leo chiude, se no, capito, è venuto un'azione che a definirla in marca, ma non era basket, era già il cioè, c'era già nella testa anche di qualche giocatore di Ferrari evidentemente una sirena che stava iniziando a suonare. L'unico Molinaro che è venuto col suo zainone da falegname, il suo punto, è arrivato, ha preso la palla, un tiro bulgaro anni 60, un sottomano veramente di una grazia bulgara di un tempo, e ha fatto canestro. Cioè è un'azione veramente atipica per me, per la pallacanestro.
Tu sai che
ancora dicendo prima Ruzier, se vogliamo andare a vedere, fa qualcosa che un playmaker scafato, che se vogliamo è un po' rimprovero, che gli tira e glielo fa sicuramente Boniciolli, oltre ad aver fatto uno 0-2 dalla lunetta poco prima, è che a lui scatta l'attacco del suo uomo troppo presto. Gli riesce perché il suo uomo lo batte al primo passo. Il tiro è giusto, perché il tiro anticipa l'intervento del lungo, che non fa altro che dare una smanazzata contro il tabellone e trova mano e tabella, ma sul pallone era già passato. Il problema è che Ruzier arriva con un polso da fare un un lancio da laghetto, ecco, viene da dire, da piuttosto frisbee, che un sottomano, e la palla obiettivamente non trova niente. Poi nell'inerzia viene toccato, ma obiettivamente quando lui va a tirare è pulito. Parte quel tot prima che lui giudica per battere l'uomo e la corsia ce l'ha, ma è troppo presto alla fine della partita. Cioè.
Intanto Frollo dicendo bulgaro mi ha fatto ricordare Vasco Eftimo.
Vasco. Uno dei più grossi eclettici, cos'era? Un 4-5, una roba. Franco Bulgaro. Sì, era l'anno dei 5, poi di cui 4 erano nani, nano pivot, però 3. Tipo Vasco era 2,2 metri, sì, mi sembra. 2,2 metri per 2,2 metri. E c'aveva questo sottomano da servitore di trota salmonata, perché aveva.
Però non lo stoppavi.
Non lo stoppavi, riusciva a tirare da teste talmente basse che uno non si aspetta che il pallone possa partire da una partita.
È stato anche capitano della Fortitudo.
Una o più partite, è vero?
No, l'ultimo anno.
Fu insignito all'inizio dell'anno della fascia di capitano con un culo. La testa proprio. Erano gestioni un po' così.
Non
con Bonicioli. Bonicioli fu quello che lo portò
la prima volta.
Lui, e portò anche, come si chiamava, porca miseria, quello che ci il cieco che ci prendeva, il Barton.
Lubos Barton. Va bene, andiamo in pubblicità dopo questi ricordi, dopo ne parleremo di altri ricordi, ci sentiamo fra un paio di minuti, state lì.
A Ozzano dell'Emilia, in via Emilia 31, Beer Shop Birinoz. Vendita e consumo di una vasta scelta di birre artigianali italiane ed estere. Sala per eventi e serate, dove potrete condividere in compagnia piatti portati da voi. Per info e dettagli, seguici sulla pagina Facebook Birinoz.
E V-Show, la prima kermesse nazionale sulla mobilità sostenibile. Dal 21 al 24 ottobre all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Main sponsor Consorzio Innova.
Dove trovi il vero panettone artigianale?
Alla pasticceria Valle.
E per i rinfreschi delle tue feste, cresime e comunioni dei tuoi bambini, a chi ti rivolgi?
Alla pasticceria Valle, dove trovo anche torte per cerimonie e tutta la pasticceria rigorosamente di produzione propria.
La pasticceria Valle è in via Andrea Costa 125/G a Bologna. Info 051 614 52 69.
Da oltre 20 anni nel mondo dei serramenti, F3 propone soluzioni per porte, finestre, blindati e cancelli della tua casa con possibilità di pagamenti personalizzati a tasso zero senza interessi. F3 effettua anche sostituzioni di serrature. F3 è a Bologna in via De Carolis 13. Chiamalo 051 612 08 61 per avere un preventivo gratuito.
Radio Nettuno.
Sempre insieme a te.
Fossa on the radio.
Sempre insieme.
Bene, rieccoci qua a Fossa del Radio. Fossa on the radio. Intanto, durante la pubblicità c'è stato un momento a Marcordi in cui il fesso vuole guardare.
Ma si parlava di giocatore che sicuramente Riccardo.
Ma
conosce.
Il fesso aveva 3 anni quando c'era quella gente lì. No, ti ricordi Matte Schelin?
No, Schelling no, però...
grazie a cazzo.
Quanti anni avevi quando c'eravate? Veramente 3 o 4?
Sì,
però, sì. Quindi siamo vecchissimi, Pasca, tipo, va bene.
Schelling, scusa, Eftimov 2000 il primo anno.
No, Eftimov 2001, me lo ricordavo.
2001, 2001. 7
anni. L'anno
Eftimov,
di...
Eftimov era mio idolo, cioè...
Avevi 7 anni tu nel 2001.
Sì, ed ero così baccato che...
Ma l'hai scelto anche come idolo, ti sei ispirato anche fisicamente?
Anche fisicamente.
Cioè, come pelo, come pelo, sì. Come stazza, come grazia, mi sa che siamo lì.
Frollo.
Va bene. Ammanettati, chiodatevi anzi.
Grazie per averci tirato via i messaggi.
C'è veramente una regia. Pasca, vi assicuro che Pasca stava partendo ed è scomparsa la schermata.
E avere troppi registi.
Dunque, solo con Basile presente si poteva prendere un canestro ignorante. Nicola da Molinella, ha ragione.
Probabilmente questa è una delle
più che canestro più ignorante, è stato ignorante quello che ha fatto canestro, che è diverso.
Allora, lì il primo il tiro di Mastellari è ignorante. L'ha capito solo lui e ha avuto ragione. È ignorante il tapim, è ignorante tutto, è veramente.
Chi è Dimitar Eftimov? Calciatore bulgaro?
No, Vasco di nome. Vasili.
Ecco, guarda quante larghe, guarda le gambe.
È 2 per 2, 2 e 8. 120 kg, vado, ma quando? Peso forma 120 kg. e tanta peluria sulle braccia. Stavo
parlando 2006-2007 di... torna in Fortitudo.
Sì, per una parentesi breve.
17 partite, 78 punti.
Sì, con un'ultima
sono 6 punti
in Eurolega, partita, direi vicino al trentello, però mi ricordo una trasferta veramente.
Quante difficile. Squadre ha giocato?
Cioè. Finale scudetto.
Eh?
2007 finale scudetto, no?
Ma che no.
No.
No, 2005-2006.
No,
2007 è stato
inizio della fine.
Inizio della fine.
Inizio della fine.
Comunque in quante squadre ha giocato?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 direi una, 22, un'ottantina. 23, 24.
Esatto, poi c'è vedi nel 2005 ha fatto Siviglia, Virtus Roma e Olimpia Lubiana.
Un giramondo della pallacanestro, così. Si è cambiato quattro squadre in un anno.
Ma non ha giocato al Malaga, se no poteva diventare il tuo idolo.
Ha giocato a Siviglia.
Vabbè, Siviglia non è contro il Malaga.
Cioè,
vogliamo piantarci su Vasco Eftimo.
Però c'è guarda il palmarès.
Sicuramente una carriera più
un campionato francese, una coppa bulgara, un match the Champions.
Cos'è il match the Champions?
Quello non lo so. È una coppa Saporta.
In francese match the Champion.
Il trofeo segnato.
No, trofeo segnato annualmente dal 2005 alla vincitrice della sfida che vedo opposta alla vincitrice.
La
Supercoppa francese.
Quindi ha una Supercoppa francese, può vantare
con Limoges.
Con 25 squadre cambiate a 3 trofei. Non esattamente un vincente.
Ma una Coppa Saporta?
Alla Saporita, sì.
Intanto ha vinto la Saporta col Marussi. Allora, abbiamo già detto che auguriamo alla Virtus di vincerla anche l'anno prossimo, la Coppa Italia, Giuliano?
O si riferisce alla competizione europea?
All'Eurolega vincerà.
All'Eurolega, sì. Hanno ottime possibilità, cioè adesso...
Partono da favoriti.
Bucci ci dovrebbe aver già parlato, eh? Il caffettino l'avrebbe dovuto aver preso il 6 di marzo.
Allora, lo dicevo ieri con Toro, abbiamo perso all'ultimo secondo in casa nostra davanti a Basile con tutti gli altri risultati perfetti per noi. Non esiste nulla di più fortitudino di questo e come al solito non ci piace la roba facile. Un abbraccio e complimenti per la maglia del Baso, Filippo.
Grazie. Salutiamo Filippo.
Comunque hai ragione, perché abbiamo vinto, abbiamo perso ieri, che sapevamo già che avevano perso tutte.
Poi in che modo? Perché quelli là, il Lamati dopo due supplementari, chi c'è? Il Bologna aveva vinto, stava andando bene. Le nostre competitrici, aspetta, Treviso alla fine ha vinto, però Trieste è
perso.
Sarebbe stato quei due punti che avrebbero veramente agganciato la Fortitudo ad un'altra situazione di classifica, che ovviamente da fortitudine abbiamo pensato che non ci interessava.
Esatto. Infatti dicevo, cacchio, potremmo prendere la vita, vabbè.
L'abbiamo fatti tutti, c'è sempre stato in tutti i campionati sta partita qua, su per giù, l'anno scorso poi fu Trieste. In questo periodo qui, anche in Trieste ci mettiamo d'impegno per perdere, mi ricordi che persi un po' la lucidità quel giorno. Ieri l'ho mantenuta del tutto, quindi ci abbiamo fatto anche un po' il callo. Ovvio, prendo un canestro così ci ha lasciato, credo, basiti tutti quanti, ma gli stessi compagni di squadra del Molinaro che ha segnato, credo, ecco.
È vero.
Riapriamo i discorsi. In classifica riapriamo i discorsi.
Sicuramente. Andiamo a leggerla, cioè la classifica.
Anche perché anche Ravenna mi sembra che abbia perso.
Ravenna invece ha vinto al supplementare, ai noi. Però la classifica vede la Virtus a 34, ma sappiamo che andrà su comunque.
Ah, Virtus 34.
Bella questa. Era potrebbe, 34
potrebbero aprirsi tanti scenari con questa Virtus 34.
Era 34 anche la settimana scorsa, ma noi non abbiamo fatto la trasmissione, esatto. Quindi l'hai presa alla prima volta che era 34. Treviso 34, Treviso ieri ha credo schiacciato Chieti 80-47. Ravenna invece ha vinto Iesi 32, Trieste 32 e Trieste invece ha perso in quel, indovina un po', Piacenza, si è svegliata Piacenza. Ho dato un occhiato,
ne perse 15.
15 tipo a fila, sono tornati sia Ennsbruck che Bobby Jones e anche gli italiani mi sembra siano rientrati. Comunque cade Trieste in quel di Piacenza. Noi rimaniamo a 28 e obiettivamente Trieste rimane 4 punti su. Roseto ci piglia perché Roseto ieri
ha vinto.
Ha battuto Mantova, che comunque la tiene lontana perché ha 26. Verona è a 26 dopo aver battuto la Virtus dopo due tempi supplementari, una Virtus che è stata a più 17 nel secondo quarto, ricordiamolo. Esatto. e ha comunque sprecato il tiro della vittoria durante il primo tempo supplementare con lo Smilzo, come si chiama? Il giovane Smilzo. Quello di Venezia, dai. Rosselli, Guido,
conosco,
Rosselli.
Guido Rosselli. Smilzo, hai detto?
Il giovane Smilzo, Guido Rosselli.
È Smilzo come il fesso.
Sì, siamo lì, si ispirava a Vasco anche Rosselli, con la barba giusto un po' più corta, Guidone nostro. Dopodiché si taglia la classifica dai 26 di Verona e si va ai 22 di Esi.
Ha vinto Forlì.
Era lì, guarda, stavo dando tutto questo lungo notiziario di
classifica contro le canate, però.
Per dire che la profezia invece di Girardi, quello che sentimo al telefono, che già due mesi fa ci disse ci giochiamo poi tutto l'ultimo Recanati, speriamo di andare là e vincere, evidentemente la truppa di Valli, stavolta Valli, generale Valli, ha puntato sulla mossa giusta e Forlì vince la sua prima partita valliana sconfiggendo Recanati sul suo campo di 15 punti, 74.
Però quello
89.
Che Girardi, come si chiama? Girardi non sa è che noi dobbiamo andare a Recanati.
Tu dici che non vogliamo, dai, non facciamo cose. Lui comunque, fra l'altro, così credo che abbia ribaltato, ma si gioca poi tutto ai play-out, cioè c'è dopo, c'è da soffrire anche dopo.
Però non è se finisce così non va giù di
guarda, adesso attualmente no, però sono lì loro fermi a 12, dopodiché si ricomincia da Imola che è 18. Poi c'è tutta una zona da 18-22 che attualmente sembra un po' così lasciata nel limbo, tranquilla, e poi ci sono i play-off che cominciano attualmente a 26 con Verona. Se vogliamo parlare anche di quella che è la situazione, visto che abbiamo anticipato il nostro classifica e qualche risultato, dall'altra parte, cioè a ovest, è successo.
Ho visto,
che
guarda le prime quattro.
La capolista Biella è andata a cadere.
Sì, ma guarda chi sono le prime quattro.
Le prime quattro sono Biella, Tortona, Legnano, Latina,
no,
e Roma. Ah no, scusami, ci sono tutte le lombarde, cioè Biella, perché è stata presa, Biella, cioè Biella 36, Tortona 32, Legnano 30, poi ci sono 28, Latina, Roma, Treviglio, e a 26, da lì c'è una lunga lista. Pare che i playoff nel girone ovest siano ancora un po' combattuti, cioè ci sia un po' più di bagarre per andarsi ad assicurare.
Ma Biella ha perso in casa o in trasferta?
Biella ha perso, mi sembra, in trasferta, ha perso a Legnano proprio.
Perché in casa è ancora imbattuta.
In casa penso di sì. Comunque, guarda, mo, è arrivare a Virtus, la batte la Virtus, poi va a perdere anche in campionato. Si riprende, aspetta, una squadra. Guarda, ho guardato sta classifica, ma ha fatto specie perché in fondo a 12 ci sono due squadre.
Scafati e Agropoli,
esattamente, che l'anno scorso
prima e seconda,
esattamente, fa un po' specie, lo abbiamo già detto un po' di tempo fa, li teniamo ancora monitorate, sono lì in fondo, non è così deciso perché c'è Reggio Calabria a 14 che è l'altra, diciamo, ha tre squadre là in fondo, mentre il nostro girone
c'è stato anche un rimpasto dei gironi quest'estate, cioè le lombarde che erano nel girone ovest l'anno scorso sono andate nel girone est e stanno ovviamente sono le prime quattro, a parte Biella che
sì, a
è
parte
piemontese,
abbiamo detto
tutte le altre sono l'anno scorso
sì,
erano
c'è
nel girone
Roma
nostro.
Però ci sono tutte quelle che erano con Treviglio, appunto, Tortona e Legnano, le avevamo noi quindi l'anno scorso, sì.
Treviglio e Legnano, sì.
Sì, hai ragione, Tortona avremmo potuto incontrarla solo nei
playoff. Che poi invece persero l'ultima e dovremmo andammo a giocare ad Agropoli.
È tutta un'altra storia, sì. Mannaggia loro.
Mannaggia gli Annilli. Cioè,
abbiamo subito capito che.
Fanculo,
che l'anno scorso, dall'inizio, che sarebbe stato un inizio con cui avremmo speso, immaginato, parecchi chilometri. Mannaggia.
Allora, un saluto dalla Balotta Coreografia Derby. Fa caldino in aperta campagna. Se volete un'anticipazione su cosa stiamo facendo, gran pernacchione.
Quindi il tema sarà una pernacchia.
No, non dire così che magari
poi quello no, è una
Allora la Fossa di Leone organizza la trasferta di Roseto per sabato 25 marzo con partenza alle ore 7:30 da Borgotà. Mi raccomando, 7:30 della mattina, non della sera, del giorno prima. E per questo dobbiamo ringraziare Sky ovunque e comunque. Sì, perché la partita del gioco inizierà alle 14:15, mi sembra.
Sì, 2:15. Sicuramente è una giornata tipica, una giornata che sa un po' delle partenze quando giocavamo in Serie A e dovevamo andare, che ne so, ad Avellino piuttosto che dalle parti di giù parecchio.
O mi ricordo anche una domenica a mezzogiorno a Roma
con partenze alle 6, delle cose simili, quindi ricorda un po' quegli anni che furono. Oggi una trasmissione un po' così, sarà stata la presenza del Baso ieri
e sarà stata anche la presenza dell'ospite che dopo avremo al telefono, che è è quello che finirà, concluderà l'entrata nella storia di questa trasmissione.
Esattamente. Comunque, tornando a quello, partiamo molto presto perché avremo da fare qualcosa di veloce, crediamo fuori dal palazzetto, con i nostri fratelli di Roseto nel prepartita. Quindi ci sarà, immaginiamo noi, una bevutina veloce prima della partita. Per anche,
una colazione.
Chiamiamola colazione, sì. Quelle che lasciano l'acido nello stomaco, ecco. E dopodiché ci sarà la partita, poi ci fermeremo perché vorremmo un attimo, un paio d'ore, festeggiare il gemellaggio, celebrarlo dopo la partita con tutta calma, e quindi partiremo da Roseto verso le 7 del sabato. Questo lo diciamo per tutti quelli che vogliono segnarsi, e segnatevi che tarderemo di un paio d'ore, 2 o 3 ore l'arrivo a Bologna, perché ci fermeremo nel post partita a finire quello che abbiamo cominciato nel prepartita, ecco.
Perfetto, allora andiamo in pubblicità, ci risentiamo fra un paio di minuti, state lì.
Ad Anzola Emilia da oltre 40 anni, trattoria La Bassa. A conduzione familiare e con cucina tradizionale, alla trattoria La Bassa puoi gustare i piatti tipici bolognesi. È gradita la prenotazione allo 051 73 31 50. Trattoria La Bassa, in via Don Minzoni 6, Anzola Emilia. Chiusa la domenica. Ma la più
giusta. Trattoria Il Biasanot, il luogo dove gustare gli antichi sapori della cucina tipica bolognese, con sfoglia tirata al mattarello, come vuole la tradizione. Ci trovate in via Piella 16, nel pieno centro di Bologna, accanto alla finestrella, sul canale Reno. Telefono 051 23 06 44. Si consiglia la prenotazione.
A Bologna Fiere, dal 31 marzo al 2 aprile, c'è Mondo Creativo, la manifestazione dedicata alla creatività per tutti gli amanti dell'hobbistica e del fai da te. Acquista subito il tuo biglietto su radiointernationalstore.it. Ti abbiamo riservato un super sconto, 6 euro invece di 10. Digita radiointernationalstore.it.
Tesoro, guarda, ti ho portato una mia gigantografia da tenere qui con te in ufficio, così ti sono sempre vicina. Contento?
Per me? Grazie, sì, bello.
Copisteria Il Copione. Da oltre 20 anni, copie e stampe di qualsiasi formato in bianco e nero e a colori. Scanner, plastificazioni, rilegature di ogni genere. Dal Copione, tutto per la rilegatura della tua tesi e una vasta raccolta degli appunti di ingegneria. Copisteria Il Copione, a Bologna, in via Saragozza 203C. Sul web, copisteriailcopione.it.
Per una colazione, un pranzo, un aperitivo, vieni a trovarci al Mama Caffè, in via Calori 5/C. Siamo affacciati al Paladozza e dissettiamo fortitudini, da sempre, non ti puoi sbagliare.
Stop and Go, autofficina meccanica ed elettrauto. Luca e Claudio vi aspettano per assistenza e riparazione della vostra auto. Vendita d'assistenza pneumatici nuovi o ricostruiti delle migliori marche. Ci trovate a Medicina, nella nuova zona industriale, in via Francesco Saverio Fabbri 137. Per appuntamenti 051 85 08 45.
Radio Nettuno.
Angi Bar Bologna, affiliato Crema e Cioccolato, ha un nuovo orario di apertura. Dal 1 marzo siamo aperti dalle 3 del mattino tutti i giorni, anche la domenica, per deliziarvi con le nostre colazioni. Angi Bar è anche punto di riferimento per aperitivi, pausa pranzo con primi piatti cucinati al momento, sala da tè con spazio esterno per feste ed eventi, e a breve incomincia la stagione dei gelati. Siamo a Bologna, in zona Corticella, in via Stendhal 14. Telefono 051 188 994 63. Pagina Facebook Angi Bar Bologna, affiliato Crema e Cioccolato.
Trattoria Bertozzi.
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 Problemi con le noiosissime pratiche edilizie? Lo studio geometra Rita Fantoni offre consulenza tecnica, perizie, progettazione e ristrutturazioni pratiche catastali. Dal 2003, competenza e cortesia al tuo servizio. Per info e appuntamenti chiama 339 34 52 899 o invia un'email a rita.fantoni@libero.it.
Sei vittima di un incidente stradale, un infortunio, di errore medico o di responsabilità di terzi? Rivolgiti a Studio Alis Infortunistica Stradale. Contro lo strapotere delle assicurazioni, Studio Alis Infortunistica Stradale. Oltre 30 anni di esperienza. Anticipo spese mediche di carrozzeria.
Gelateria Caponord. Da oltre 35 anni il gelato in via Murri a Bologna. Per chi sa riconoscere la bontà, la tradizione, oltre le mode, con il cuore, con la passione. F nel cuore.
Autoseve, da 35 anni concessionaria Fiat, Fiat Professional e Abarth. Da noi trovi la nuova Fiat 124 Spider in tutti gli allestimenti possibili. Autoseve offre finanziamenti a tasso zero su tutta la gamma, nuovo ed usato. Autoseve è in via provinciale 284 a Crespellano. Telefono 051 96 43 59. Cortesia, professionalità e disponibilità al vostro servizio.
Radio Nettuno.
Fossa on the radio.
Oh, sempre insieme a te.
La fanzine radiofonica della Fossa dei Leoni.
Oh, sempre insieme a te. Oh, sempre insieme a te.
Bene, 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 rieccoci qua, Fossa.
Toccato subito.
che cretino. 349-869-2424 per sms e whatsapp, 051-98-43039 per la diretta, www.radionettuno.it per lo streaming. Ciao, l'avete già detto che il campionato è già chiuso e l'hanno vinto a Castelmaggiore? Sì, l'abbiamo detto,
sì,
ovviamente.
Una teoria che riprenderemo. E siamo in collegamento e con lui chiudiamo il cerchio. Perché prima abbiamo sentito Luca Corsolini e siamo al collegamento adesso invece con
il nonno,
no, con Santi Puglisi, dirigente encomiabile, dirigente che ha fatto la storia della pallacanestro italiana e la sta ancora facendo da qualche parte.
No, adesso è in pensione,
quindi ha fatto la storia della pallacanestro, ma noi oggi lo chiamiamo perché ieri per noi fortitudini è stata una giornata importante, abbiamo potuto celebrare, festeggiare Gianluca Basile che tornava da pensionato perché adesso fa il pescatore, quindi siamo al telefono con Santi Puglisi per farci raccontare, visto che lui Gianluca l'ha visto arrivare, l'ha visto un po' tutto il suo periodo in fortitudo, se ha degli aneddoti particolari da raccontarci. Tanto ci sei, Santi? Che non
ci sono, ci buonasera a tutti, sono quasi emozionato a parlare con la Fossa on the radio, mi sembra che si chiami.
Esatto, esatto.
Cosa vi posso dire? Io nella mia lunga carriera, durata 58 anni, fra giocatore, allenatore e dirigente, mi sono rimasti nel cuore tre giocatori. Basile, Magnifico e Myers. Ed è sicuramente casuale, ma tutte e tre hanno radici fortitudine.
Esatto.
Magnifico è cresciuto nella Fortitudo prima di trasferirsi per un lungo periodo a Pesaro, dove l'ho avuto quando ero lì general manager, poi ha commesso il peccato mortale di giocare un anno con la virus.
virus. Esatto. Basile è venuto in Fortitudo quando tu eri dirigente.
L'ho tesserato io, esatto. E se avete un minuto
ce l'abbiamo per te,
è
Santi.
Tutto, ma ce ne abbiamo 5-10, prenditi il tempo che vuoi, Santi.
Ti racconto il tesseramento rocambolesco di Basile. Era l'ultimo giorno utile per i trasferimenti, sì. La deadline era alle 12,
sì.
Ci siamo trovati in Lega in fiera, io e la buonanima dell'avvocato Palumbi, che era allora presidente della Fortitudo, sì. Il procuratore di Balducci, per depositare il tesseramento. Ovviamente la gente, come tutti gli agenti, tirava la corda sui benefit, sui premi, eccetera, eccetera. La discussione si è dilungata e Alessandro Crovetti, che era il segretario generale della Lega, a un certo punto comincia a scandire i secondi che mancavano alla big line.
È stupendo così.
Gli ultimi 20 secondi. Finalmente abbiamo trovato l'accordo mentre Crovetti scandiva 20, 19, 18. L'ambiente di Basile non trovava più la sua 24 ore dove c'era il modulo di cessione del contratto da parte di Reggio Emilia. Finalmente trovo io questa valigetta
che avevi nascosto te prima
per onde assicurarti che la trattativa andasse in un certo modo.
La valigetta era finita in una sedia che era stata accostata a un tavolo. Finalmente l'agente tira fuori il modulo, io ho scritto in fretta e furia sul modulo Fortitudo Basile, l'ho lanciato sulla scrivania di Crovetti mentre i secondi stavano per scadere e ho detto il tesseramento è valido, il modulo lo completiamo dopo.
Perfetto. Sono quei momenti che ci vuole la telecamera, perché è stupendo quello che è successo.
Sì, credo che sia stato tesserato a un secondo dalla fine dei tempi regolamentari.
È bellissimo. E poi chiaramente l'hai avuto dopo questo, hai ricordato
per
l'attimo.
Per tutto il suo periodo in Fortitudo, io allora ero il direttore sportivo, e se devo dire una cosa affettuosa nei confronti di Basile, io ho sempre desiderato di avere un figlio come lui.
E invece hai avuto un nipote fesso, pensa.
Ciao Santi.
No dai, è un bravo ragazzo Riccardo, è un po' fessacchiotto, però è un bravo ragazzo.
E a parte le gag,
che sia fortitudino.
A quello sicuro.
Se avessi avuto un nipote virussino,
no non c'era pericolo proprio.
Guarda che fortitudini così ce ne sono poi pochi, perché lo sta dimostrando fortemente di essere, ecco. Dicevo, a parte un inizio dove hai scandito i secondi, tu dici che sei rimasto affezionato molto a lui. È un giocatore che ha incarnato uno spirito di cioè ci ha dato tanto, non solo l'ignoranza, perché alla fine corre il rischio di passare un po' alla memoria come Gianluca quello dei tiri ignoranti. In realtà è un ragazzo incredibile, cioè viene a dire
lui
un ragazzo di campagna.
È stato un grandissimo giocatore, è stato un grandissimo uomo, un esempio per tutti gli altri, un uomo spogliatoio. Non so quanti aggettivi dovrei trovare nel vocabolario per descriverlo. Ultimamente io ho avuto l'onore di avere il premio Reverberi alla carriera, per fortuna non alla memoria. e la sorpresa che ho avuto durante la cerimonia di premiazione, un filmato di Basile da Capo d'Orlando che mi fa i complimenti per il premio e descrive le mie immeritate virtù.
Allora, ci arrivano dei messaggi per te, Santi, adesso te li leggo. La storia della valigetta mi ricorda vagamente quella della paletta.
No, non vedo un gran nesso.
La rima, Santi, la rima.
Ah, la rima, sì.
Valigetta e paletta, certo.
Comunque anche quella vicenda della paletta che mi porterò dietro come un macigno.
No, è un vanto, macigno. Santi,
Santi, cioè, sei l'unico dirigente che ha vinto un derby.
È un
vanto, vuoi?
Non è un macigno.
Ma non è vero, questo è quello che si dice, e questo è soprattutto quello che ha cercato di insinuare il presidente dell'allora Virtus, che non nomino perché è una persona che non stimo, e che non è assolutamente quello che è successo lì. Per chi non lo sapesse, è successo semplicemente che la segna punti
al tavolo,
il fallo di Karnišovas numero 12, l'ha attribuito sul referto al numero 12 Frosini.
Esatto.
Da lì è nata la baraonda, gli arbitri sono venuti a controllare e noi non avevamo il bonus per questa inversione di farlo. Per cui rimessa laterale e noi abbiamo vinto la partita di un punto.
Tu diciamo hai ripristinato in quell'attimo l'ordine, perché abbassando la paletta hai fatto tornare le cose come dovevano essere.
Io ho attirato l'attenzione degli arbitri.
Sì, anche di tutti quanti noi, Santi.
Sì, e quando il segnapunti ha tirato su la paletta, io l'ho tirata giù di nuovo. Ma la nostra scorrettezza lì l'ha fatta... il famoso telecronista, non ho timore di fare il nome, Roberto Martini, perché sono stato io a raccontare in giro che tutti avevano perso la testa, che nessuno capiva più niente, e ho dovuto buttare giù la palestra. Roberto Martini ha fatto il montaggio il giorno successivo al ralenti, per cui il mio gesto plateale è sembrata una mossa furtiva.
Sì,
questa
sì,
è proprio malafede.
Sì.
Allora, Santi, a quando un libro firmato dal tuo omonimo?
Non voglio correre il rischio di buttare gli ultimi anni della mia vita nelle patrie galere.
è forse la migliore risposta che abbia sentito sulla su domanda del genere.
Tiro fuori i miei scheletri dall'armadio,
è un casino,
gente farebbe querela.
bellissimo. E niente, cosa possiamo ancora di Basile? Potremmo stare qua due ore a parlare con te, quindi diciamo che abbiamo già
sì, l'ho incontrato adesso a Rimini alla Final Eight di Coppa Italia e abbiamo fatto una foto per l'occasione. Nella didascalia io ho messo i due pensionati.
Sei incredibile.
Ascolta, mi diceva Riccardo che sei a Fano in vacanza.
Sto guardando Torino
Trentino.
Siamo 22-16 a 9:41 del secondo quarto.
Bene. Quindi il basket per te è rimasta una malattia, diciamolo, perché se lunedì sera ti trovi a guardare Torino-Trento vuol dire che proprio non ne puoi fare a meno.
Io la domenica riesco a guardare quattro partite.
Contemporaneamente?
In successione, guardo quella delle 12, quella delle 2:15 di Lega 2, alle 18:15 se Pesaro gioco in casa corro a Pesaro e quando torno faccio in tempo a vedere quella delle 20:45. Se Pesaro gioca fuori la guardo in diretta su Tele San Marino,
quindi comunque quattro riesci a vedere.
Vi voglio dire, domani sera alle 8 sono ospite della trasmissione condotta da Gerardo Resta con Bucci. Il presidente della Virus Alberto Bucci.
Sì, pick and roll ci dicono dalla regia.
Esattamente, domani alle 20 ci sono anch'io.
Quindi chi vorrà ascoltarlo, benvenga.
Se volete vedere la mia brutta faccia, visualizzatevi.
Allora, Santi, una domanda seria: cosa ne pensi del movimento basket degli ultimi anni?
Mi sa che non risponde.
Rispondo non attirandomi certamente la simpatia dei più. Io sono stato, ho sempre professato il principio che a dirigere le società sportive devono essere persone di estrazione tecnica, intendo dire ex giocatori, ex allenatori, cioè persone in grado di valutare un allenatore, di valutare un giocatore. Oggi purtroppo il basket va alla deriva, perché a dirigere la baracca ci sono assicuratori, commercianti d'auto, venditori di mozzarelle e affini. Questa è la pecca più grossa del basket di oggi. Altra cosa, che dopo l'epopea di Siena, seppure frutto di doping amministrativo, adesso c'è l'epopea di Milano che dopo tre quarti di campionato ha 10 punti di vantaggio
sulla seconda.
Questo non dà interesse al campionato, da tanti anni che c'era prima il dominio di Siena, adesso il dominio di Milano, con l'intermezzo di Sassari, che considero quasi una cosa casuale. Erano belli i tempi in cui gli scudetti li vinceva la Fortitudo, ovviamente, li vinceva Caserta, li vinceva Treviso. Ecco, ogni anno era una bella lotta fino all'ultima partita. Adesso è tutto scontato.
E c'è qualcosa da fare, perché tu hai detto bene che Milano vince praticamente il campionato, o quantomeno la stagione regolare, con tanto anticipo e tanti punti, però parallelamente poi il basket italiano in Europa, con quella che è la sua punta di diamante, appunto Milano, si trova eliminata a marzo dalla competizione a cui doveva far parte. Quindi è una Milano che schiaccia in Italia, ma che viene schiacciata in Europa. E se ma andiamo a fare Europa, una proporzione sulle altre squadre, ai ai ai, viene da dire, ecco.
Ma voglio dire, in Europa abbiamo perso posizioni non solo con le squadre di club. Ricordatevi che nel 98, se non vado errato, alla Final Four di Monaco di Eurolega, c'erano due squadre bolognesi.
Non erri sicuramente.
Non erro.
E l'altra era l'Olimpia, e la quarta era lo Zalgiris.
Esattamente, Monaco, che poi vince.
Esatto, per fortuna.
E facemmo un gran tifo.
Sfegatato,
Contro la Irtus.
La Irtus.
dicevo. Sì. Che la pallacanestro italiana ha perso posizioni non solo a livello di club, ma anche a livello di nazionale. Non ci qualifichiamo per le Olimpiadi, non ci qualifichiamo per gli europei, o andiamo agli europei e arriviamo quando va bene noni. Per cui
sì, è clamoroso anche il fatto che viene da dire, in un momento in cui magari quei 4, 5 o 6 elementi che sono cardine della nazionale trovano posto assolutamente in altri campionati. Fra l'altro uno di questi, che è Gentile, che ha 24-25 anni, sembra averlo perso il suo posto in generale. C'è qualcosa che non va, perché alla fine il quintetto della nazionale gioca un po' in Turchia, un po' in Spagna,
un po' in NBA,
un po' giocava in Grecia, un po' gioca in America.
Sono d'accordissimo, ma il motivo per cui espatriano questi giocatori, perché nel campionato italiano con 8 stranieri in campo è difficile trovare spazio, è difficile maturare, è difficile fare esperienza.
È vero.
Questo è uno dei motivi, ma si ostinano a suonare l'inno di Mameli, palla 2 e ci sono 10 neri in campo, con tutto il rispetto. Io dico che questo è un campionato straniero giocato in Italia.
Il primo campionato è così, possiamo dirci fortunati noi.
Quello che noi diciamo da inizio campionato, anche dall'anno scorso, che questa 2 è molto meglio, perché con soli 2 stranieri puoi vedere degli italiani validi.
Cioè noi...
ma non c'è dubbio, io mi diverto molto di più a guardare le partite di Lega 2 che non di Serie A.
Tipo ieri Cortese 37 punti, certo. Cortese che tu conosci bene.
Direi di sì, lo conosco bene, e qualcuno all'interno della Fortitudo l'aveva cacciato via perché diceva: questo non sarà mai un giocatore di Serie A. Non faccio il nome però.
Vabbè. Però Riccardo ha dimostrato in noi, cioè non riusciamo a volerci male, ieri ha fatto obiettivamente una partita da campione, cioè di categoria se vogliamo, ma da campione, perché 37 punti.
Se lui avesse avuto un minimo più di testa sarebbe esploso molto prima. Adesso invecchiando è diventato anche un giocatore con la testa giusta.
Quindi
però quando l'avevo io in Fortitudo aveva anni e fumava Marlboro a pacchi.
Però di Riccardo ci ricordiamo una schiacciata in Eurolega, se non sbaglio, contro Madrid forse, mi sembra una prodezza da ragazzino, anche lui la fece al Paladozza. Cortese con la nostra maglia.
Piazza giocò contro il Real Madrid a Madrid e fece una buona partita.
Io ho una memoria anche di Cortese qui al Paladozza, invece sì, di Riccardo a Madrid mi ricordavo. Andremo a indagare su questa cosa.
Abbiamo altri messaggi.
Si è aperto
allora
un fiume, Santi.
Quando ci vieni a trovare, firmato Paolo?
verrei volentieri il 14 aprile, se posso verrò a
no, ti mettiamo vicino alle palette, Santi.
Veniamo anche a Recanati tra poco, eh.
Beh, a Recanati l'anno scorso sono stato con Riccardo.
Ci siamo visti l'anno scorso, sì, sì.
Ed è stata la prima vittoria esterna della
Formula. È vero,
è vero, è vero.
È vero, è verissimo. Che l'anno scorso faticavamo tantissimo in trasferta.
Potremmo assumerti come totem, vista
venire più spesso.
Ci vediamo a Recanati comunque, quindi, e poi al derby,
bene,
magari.
Va bene.
E poi
siamo 28-23 per Torino.
Bene, bene.
Perché io parlo al telefono ma guardo la partita.
Multitasking incredibile.
Benissimo.
Abbiamo altri messaggi?
Sì, dice venditore di mozzarelle, ecco un altro che critica Saputo.
No, è uno scherzo.
No, va bene, salutiamo.
Ti ringraziamo anche per il contributo che ci hai dato, ci hai fatto divertire, ci hai raccontato aneddoti, ci hai detto cose vere, ci hai detto tante cose, ci fa piacere al solito sentire. E ci diamo appuntamento, ci vedremo tra poco dal vivo allora, Santi.
Va bene, grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao Santi.
Riccardino.
È qua che ti saluta.
Abbiamo volutamente, chiedo scusa per il filo, abbiamo volutamente fatto anche il saluto ciao nonno.
Ciao nonno, grazie.
Siamo caduti di stile, siamo volutamente caduti di stile perché abbiamo testimoniato in questa puntata che è possibile avere
siamo riusciti
tre generazioni della stessa famiglia.
Ma guarda, è una roba incredibile. Ragazzi, cosa sapete di questo gruppo di imprenditori della Romagna che dovrebbero entrare in società? Questa mi è nuova.
No, una notizia che è apparsa sul giornale o la settimana scorsa o due settimane fa. E
Romagnoli, chi è? Max Boccio? Chi è?
Infatti già il discorso Romagnoli abbiamo...
O Romagnoli.
Romagnoli con la R Giulio. Minuscola, ecco, comunque Romagnoli come collocazione geografica. Sì, era la R minuscola, non sappiamo
Riviera
niente.
Solare.
Non sappiamo niente.
Riviera Solare.
La Riviera Solare era tutt'altro progetto, no? Quella, qual era quella?
Non un gran progetto alla fine, mi sembra.
No, non è mai partito. Non è mai partito.
Allora, a parte le cassanate, Roderick è davvero un giocatore immarcabile. Ma è immarcabile, però ieri ha fatto 15 punti, mi sembra.
15, ma è uno di quelli che riesce a far punti dove... No, quasi nessuno riuscirebbe
bravo giocatore, a cavarci
un ragno dal buco. È magari più eclettico rispetto a Bowers, però sicuramente è un gran giocatore. Non è che ce lo siamo inventati noi, no, perché no, l'abbiamo visto l'anno scorso. Chiedemmo, ti ricordi, chiamammo Marco di Tortona, sì, ci facemmo raccontare da lui la squadra in cui giocava e ci disse che Roderick era un signor uccello, ecco, sì, e lo ha dimostrato anche ieri.
Allora andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo fra un paio di minuti. State lì.
Dove trovi il vero panettone artigianale?
Alla pasticceria Valle.
E per i rinfreschi delle tue feste, cresime e comunioni dei tuoi bambini, a chi ti rivolgi?
Alla pasticceria Valle, dove trovo anche torte per cerimonie e tutta la pasticceria rigorosamente di produzione propria.
La pasticceria Valle è in via Andrea Costa 125/G a Bologna. Info 051 614 52 69.
Trattoria Bertozzi.
Trattoria Bertozzi.
Trattoria Bertozzi.
Trattoria Bertozzi!
Trattoria Bertozzi!
Trattoria Bertozzi!
Trattoria Bertozzi!
A Ozzano dell'Emilia, in via Emilia 31, Beer Shop Birinoz. Vendita e consumo di una vasta scelta di birre artigianali italiane ed estere. Sala per eventi e serate, dove potrete condividere in compagnia piatti portati da voi. Per info e dettagli, seguici sulla pagina Facebook Birinoz.
Da oltre 20 anni nel mondo dei serramenti, F3 propone soluzioni per porte, finestre, blindati e cancelli della tua casa con possibilità di pagamenti personalizzati a tasso zero senza interessi. F3 effettua anche sostituzioni di serrature. F3 è a Bologna in via De Carolis 13. Chiamalo 051 612 08 61 per avere un preventivo gratuito. 800 995 905. Per la tua pubblicità a Bologna e provincia, 800 995 905.
Radio Nettuno.
Bene, 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 rieccoci qua a Fossa dei Leoni, Fossa on the Radio, puntata numero 21.
21, sì, 21. Puntata resa scoppiettante,
dalla famiglia.
Come la definiamo?
Puglisi Corsolini. Esatto. Allora, toccante il saluto di Ricky al nonno, non ho capito se è Fossa on the Radio o Caramba che sorpresa. Frollo e la Carrà e Pasca Iapino. Bene, mi fa piacere, Iapino, gran personaggio.
Beh,
Iapino.
Anche la Carrà, anche la Carrà.
Carrà, tantissima roba. Sì. Scoppia, scoppia, mi scocca. Bene, abbiamo un quarto d'ora per parlare della partita.
Io avevo...
Anzi, 10 minuti.
Ho 14 pagine stampate. Abbiamo fatto in tempo a dire, a raccordare la
classifica.
Parlare anche del... Posso dire che Antonio Mirante è un grande.
Ha fatto una gran partita.
A Soccia. Sì. Associa, poi se al 45esimo con un colpo di reni simile mi vai a togliere il pallone dall'angolino basso lì a sinistra su un tiro di Acerbi, credo, quindi uno che di solito non è che non li fa quei numeri lì, però al 45esimo finalmente nella fatidica, fatale zona Cesarini siamo riusciti a portare a casa l'1-0 e si è sbloccato Mattia Destro, ha segnato un gol che avrebbero fatto tutti anche scapuzzando, ma non ce ne frega niente, l'ha messa dentro finalmente.
Ci vuole anche quello che faccia quei gol.
Sì, perché sì, in teoria si può scapuzzare sul pallone, il pallone può andare a ramengo, però
visto delle
obiettivamente porta vuota sul passaggio sbarcante di Zemaieri, portiere battuto, ecco, comunque l'ha fatta e siamo andati vicino anche a fare il raddoppio.
No!
Quello che c'è da dire è che il Bologna ha ottenuto i 3 punti in una giornata un po' strana, dopo una settimana strana, cominciata con uno sciopero del tifo ribadito dalla curva per la partita di Sassuolo, una settimana avvelenata da comportamenti leggeri di 4 giocatori o da eccessi di zelo di giornalisti che evidentemente faticano a riempire le pagine. Obiettivamente Bologna è sempre stata la città, cioè sia che tu sia studente, che tu sia sportivo, vieni a Bologna, non è che fai solo lo studente e lo sportivo.
Ma anche noi che lavoriamo, ma chiunque.
Ho messo dentro gli studenti perché l'università ne è piena. È una città un po' così, quindi fa un po' specie che tirino fuori certi scandali in certi momenti. E comunque la squadra.
Ma scandali di che?
Scandali perché è stato fatto passare come uno scandalo. In teoria immagino che Bologna abbia provveduto con la multa.
Ma già, classica, è una cagata.
Ci sono, ci avranno un iter interno, vabbè. La società la regolava così, invece c'è stato chi ha voluto marciare o magari fomentare quello che era il malumore di una tifoseria che aveva da pochi giorni annunciato lo sciopero. In realtà Bologna è andato, ha giocato una partita orrenda.
Ma anche il Sassuolo
orrenda, perché la partita in sé era orrenda, cioè vedere, cioè, non so, vedi giocare magari quelli che giocano in Europa o che giocano in Inghilterra oppure anche quelli che giocano in Serie A, qualche partita di Serie B, quanto meno i giocatori si muovono, hanno un'idea, ci sono dei movimenti. È sembrata obiettivamente una partita giocata a un ritmo talmente lento che sembrava una partita di fine campionato, cioè quelle da biscotto preparato. Poi in realtà
io ero convinto che finisse 0-0, proprio
sembrava una partita eccoci Leo volendo andare sul sicuro ha giocato 0-0 e il Bologna fa i 3 punti e niente,
gioca 0-0 fino alla fine campionato.
Personalmente fatemi fare salvare Mirante, che comunque ieri ha portato quei 2 punti in più, ha mantenuto i 3 punti della vittoria, ecco.
Allora arrivo un messaggio, ha detto Nick che Frollo ha la voce uguale a Guido Meda per radio. Ci può fare una cronaca con arrivo di Valentino su Marquez? Grazie.
No, quando inizia il campionato...
A parte che Fossa on the Radio odia Valentino Rossi.
No, non tutta Fossa on the Radio odia Valentino Rossi. Diciamo, la regia odia sicuramente Valentino Rossi ed è pro Ducati, direi.
Sì, ma la gente è anti-pesarese in generale.
La gente a casa non
anche Riccardo è anti-pesarese. Certo, di
Fanese. Da Fanese, va bene, ok.
Allora, messaggi qua. Ragazzi, credo che per farsi un'opinione sulla vera verità, mi piace, vera verità, si debbano sentire entrambe le campane. Quando invitate in esclusiva Erika, prossimamente adesso la contatteremo, poi...
Adesso che basta far mente locale, a fine partita cerchiamo di... A parte che lei fa l'intervista prima della partita.
Ma sì, ma la becchiamo.
La becchiamo e vediamo di portare...
Parliamo con Jack che ci fa da Trade Union.
Da Tre d'Union ci fa. Michel quello... ci fa. No, Michel no, non può
Michel,
farci.
Michel è una campana.
Esatto.
e poi dopo ne riparleremo prossimamente.
Quindi non la vuoi mollare, Sterica?
No, cioè,
te le situazioni ormai, di equilibrio così che non ti garbano.
Ci vuole un filo conduttore che ci porti a fine campionato.
Ci cioè. Vuole un filo conduttore. Volevi dire, volevi parlare della partita?
Sì.
Ah,
no, aspetta ci che c'ho il punto tecnico. C'è il punto tecnico, sì. Referenziale.
Qualcosa a qualcuno.
Allora, sulla partita di ieri se ne potrebbe parlare un sacco. Era scontato che a giocare contro di loro, a chi ne faceva uno in più, si poteva perdere. Se però nel primo quarto ti vengono fischiati 8 falli, spesso veniali, dopo il piano partita salta. 8 per 4 fa 32. Vorrebbe dire 32 falli a fine partita. Knox alla fine dormiglione. Questo è un referenziato punto tecnico di Maxino.
Questo è un referenziato punto tecnico di Maxino e sicuramente, ahimè, devo concordare sulla chiusura del dormiglione, perché è proprio l'Omero che rallenta il passo, si fionda, cioè si ferma sulla nostra lunetta e si dimentica del taglio di Molinaro, quello che l'è. Quindi lì la dormita c'è. L'arbitraggio è stato sicuramente non a favore della Fortitudo, questo va detto,
ma neanche a favore di Ferrara,
nemmeno sicuramente a favore di Ferrara. C'è stato sicuramente un momento in cui le fischiate non erano ben quelle in cui veramente fischiavano i sospiri, e poi c'è stato un momento, quello dove il gioco si è fatto un po' più duro, dove lasciavano correre anche delle imbracate da dietro, viene da dire, perché abbiamo visto dei falli non fischiati a nostri giocatori sotto il nostro canestro, che erano sicuramente figli di un gioco maschio che nel primo quarto veniva sanzionato. E gli arbitri non hanno aiutato nessuno, c'è anche da dire che grazie poi all'arbitraggio è andato poi fuori partita Rodrick, come cavolo si chiama, della partita. L'abbiamo già detto, 82 punti da 3 giocatori non li becchi quasi mai.
Però
è una partita strana, cioè becchi 82 punti da 3 giocatori, è veramente strano.
Sentivo ieri i commenti dopo partita di Jack e altri così, che dicevano che se tu una partita del genere con Ferrara te la giochi ai 80 punti, fai fatica a vincere.
Fai fatica perché Ferrara hai dei frombolieri, Cortese, i due americani, Moreno abbiamo visto che fa canestro, Mastellari ogni tanto ci piglia. Ieri ringraziamo Martino perché ha fatto una partita da ex, nel senso che ha fatto una partita.
Anche Ricchi ha fatto una partita da ex.
Ricchi,
però no, aveva sbagliato l'ultimo canestro del tempo.
Hanno fatto il contrario. Invece Martino, avendo fatto schifezza fino a 4 secondi alla fine, con quel colpo di genio, ha fatto vincere Ferrara. Ecco.
No, appunto dicevano per radio che se invece fai una partita da 60 punti, la porti a casa tutta la vita.
Probabilmente.
Sì, ah,
sì, addirittura. Beh, è bello questo, sai. Io tendo.
Mi fido di Jack.
Io ti dico, qui ho sentito dire peste corna contro Knox, ovviamente, perché concedo solo la pigrizia sull'ultima azione, perché obiettivamente criticare e mettergli la croce addosso perché non ha preso una caterva di rimbalzi e lui ne prende solamente, ve lo dico, di rimbalzi ne prende 7. Ad esempio ne prende uno in più italiano, da noi ne prende 8, però la Fortitudo, sono andato a vedere perché i dati non possono essere scorporati, cioè la Fortitudo concede a Ferrara 8 rimbalzi in attacco e la Fortitudo prende 8 rimbalzi in attacco. Ferrara e Fortitudo in attacco vanno a rimbalzo nello stesso modo, non ti sono venuti a mangiare in testa in difesa, quello che mi spiego. Ferrara prende sì 8, mi sembra, liberi in più, ma li prende tutti in difesa perché la Fortitudo aveva le mire, chiedo scusa per il trick, aveva le mire più centrate. Quando leggo di centi non intimidatori, la Fortitudo all'apparenza ha dato l'impressione di giocare una partita poco maschia, no? Allora uno va a leggere la situazione delle stoppate, scusatemi, e vede che la Fortitudo ha subito 7 stoppate, sono tante. Il tuo lungo ne ha prese 0 di stoppate, quindi non è stato tanto intimidito, anzi guarda caso il tuo lungo 2 stoppate le ha date. Quindi Knox dorme obiettivamente sull'ultima azione e non incide come aveva inciso in precedenza. Non so cosa stia succedendo qui, però obiettivamente dai suoi non gli hanno fatto il sedere i corrispettivi, perché i due lunghi di Ferrara hanno fatto 3 punti assieme, ahimè gli ultimi due sono i decisivi, però il gioco di Ferrara ieri è stato parecchio perimetrale e, come dice il coach, sia in elementi tipo guardie, ma anche in elementi che giocano da tre come Cortese, che però può giocare in, può fare tutto Riccardo in A2 e l'ha dimostrato ieri. Ha un corpo obiettivamente che è difficile da marcare. Se Italiano ha retto davanti, obiettivamente i piedi di Nazareno fanno fatica a stare dietro i piedi di Riccardo, ed è stato obbligato a marcarlo molto così. Uno che avrebbe potuto dare una mano sicuramente sarebbe magari stato Raucci, viene da dire, ieri poco impiegato, mi viene da dire, per limitare Cortese. Però è veramente una partita molto strana quando prendi 82 punti da 3 Omeri e gli altri fanno veramente le briciole, 5, 3 e 1,
sì.
Perché ho 80, scusi, 82,
scusi, più, mi dai del lei.
Scusi, 82 quei 3 e 9 gli altri 3 che ho citato.
Va bene, dai, siamo in chiusura perché Leo Vicari alla mezza c'ha una, oddio, questo, ah, so c'è. Infatti te lo volevo mandare, ma te l'hanno mandato tutti. Vicari è una spalla senza limiti. Sì. Infatti l'avevo vista, ti volevo fare la foto, te lo volevo mandare, ma
Sì.
Comunque sì, Vicari, vogliamo parlare della SPAL? No, non parliamo della SPAL.
Ma la SPAL chi la ferma più?
Lascia stare quel cacchio di filo, Alfonso. Dai, diamo gli appuntamenti, che la Vicari alla mezza ha una punta.
Ta.
Allora, diamo appuntamento domani sera per la riunione.
Sì, a Fanno domani andiamo.
A Fanno.
Io trovo giusto allora. Abbiamo delle aderenze con un vostro commilitone, possiamo chiamarlo sì, così, con Fano. Io ho delle radici a Fano, quindi no, direi che...
Non è Recanati, era il cimitero.
No.
Quella è una radice 3 metri sottoterra, scusami.
Quella è la prozia che aveva il marito che era di là. Cosa c'entra con le mie radici? Cioè il marito della prozia, sinceramente, dai, insomma.
Ricordiamo che a Recanati il cimitero è a Recanati giù, mentre tu sei andato su.
Non sappiamo ancora dov'è il cimitero a Recanati, potrebbe essere anche sulla scogliera,
perché mi è stato detto essere a Porto Recanati, ma io con poco tempo una volta a Porto Recanati non l'ho trovato.
Perfetto, tu lo sai Ricky dov'è?
Il cimitero a Porto Recanati.
No. Vabbè. Allora,
sì. spostavi parecchi equilibri dicendo questa.
Domani sera riunione alle ore 21, solito posto, che è quello degli ex uffici della Fortitudo di fianco al nostro ingresso. Poi ricordiamo che domenica alla partita con Imola, cercate di venire presto perché faremo si può dire cosa faremo?
Un entrée.
Ma che cazzo dici?
Un francesismo. Un prepartita, un prepartita.
Possiamo dire che cosa faremo da mangiare?
Non so, il menù, Belin.
Le crescentine.
Ah, crescentini, allora va bene.
Oh, Leo Vicari sei...
Sul termine crescentina sente l'odore dello strutto.
Quindi chiudi le finestre, sennò ti arriva la puzza dell'olio che...
Scende. Noi friggiamo nello strutto rigorosamente.
Non so se sei musulmano.
Sì,
no. No, quindi cercate di venire un po' prima, noi saremo lì più o meno dalle 3:30, se mi ricordo bene.
Veniamo
plurale. Ma tanto Leo Vicari, veniamo, poi non viene mai, cioè... E lì potrete anche trovare Michelle che vi racconterà la sua...
C'è una sitcom, un siparietto, c'è l'angolo di Michelle.
La sua, come si dice? La sua,
liaison.
Poi appuntamento a lunedì prossimo, solito Roda dell'Open il Bronx per la trasmissione. Ringraziamo il Fesso che è venuto qua e ci ha fatto da tradunion con i suoi parenti più vicini.
Stretti.
Le parents. Du marron. E poi ringraziamo Leo Vicari che ci ha supportato e sopportato anche questa sera con la sua cappella in testa, che sembra grande.
Cappella, è una cuffietta. Sembra un insulto.
Non posso accettarlo.
Allora, la sua cappella.
Cappella.
Ciao, buonanotte.
Ciao. Uè, hai detto 500? Assumi la